Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua, pronto per iniziare insieme a voi questa nuova settimana che ci sta davanti. Il tema del Salmo 25, proprio questo il Salmo che andremo a leggere questa sera, è la ricerca delle vie di Dio, del suo perdono, confidando nella sua grande misericordia, nella sua grande liberazione. Con questo Salmo, il 25 abbiamo detto, iniziano una nuova serie di 15 Salmi, dal 25 al 39. Che registrano primariamente l'esperienza personale di Davide, ma guardano anche al futuro, quando il rimanente di Israele, che teme Dio, si troverà ad affrontare la grande tribolazione. I salmi precedenti possono essere descritti come drammatici e forse anche sensazionali, ma i seguenti 15 salmi sono più personali, calmi, intimi, hanno un messaggio e un impatto meraviglioso per le nostre vite oggi e sono applicabili al passato, al presente, al futuro. Alcuni di questi salmi possono non essere così familiari, ma hanno così tanto da dirci e ci sono molte cose che possiamo imparare sicuramente. I salmi di questa sezione nascono dall'esperienza di un uomo che stava attraversando un periodo difficile. Essi hanno un elemento profetico che guarda al futuro, verso un momento difficile per il fedele rimanente di Israele. Ma sanno anche portare consolazione ai credenti di ogni epoca. Leggiamo i primi due versetti dal Salmo 25, di Davide. A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Questa è una preghiera che rivela la dipendenza di Davide da Dio. E un giorno anche Israele sperimenterà questo. Verrà infatti il giorno in cui quel rimanente di Israele si troverà nella posizione di non avere più nessuno a cui appoggiarsi, se non Dio. E arrivare a questo punto è un bene anche per noi oggi. Quando Davide dice «A te, o Signore, io elevo l'anima mia», non è solo la sua voce che pronuncia queste parole, ma è la sua anima che parla. E continua dicendo «Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me». Ti sei mai trovato in una situazione in cui ogni cosa sembra essere un fallimento piuttosto che un successo? Noi non vorremmo mai trovarci in una situazione di una sconfitta schiacciante, né nella nostra vita personale, né nel nostro lavoro, né in casa. Fa che i miei nemici non trionfino su di me. Che preghiera straordinaria. È così che preghi anche tu? Continuiamo con la lettura dei versetti successivi, il 3 e il 4 del Salmo 25. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. Oh Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Ci sono due strade che un uomo può prendere. Può percorrere la strada di Dio o prendere la sua strada. Dio ci lascia liberi di scegliere quella che vogliamo. Possiamo percorrere un sentiero di nostra scelta, ma attenzione. Attenzione a cosa ci dice la parola di Dio per metterci in guardia. Proverbi 14, versetto 12. C'è una via che l'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Che cosa meravigliosa poter interpellare Dio e chiedere a Lui di mostrarci la via che dovremmo percorrere per essere sicuri di non sbagliare direzione, come ci è detto nel versetto seguente, il 5. Guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Il salmista sta chiamando Dio perché gli mostri la via, perché gli insegni la strada. Questo salmo è particolare anche perché è costruito sull'alfabeto ebraico, ma purtroppo con la traduzione ci perdiamo tutto questo effetto. Leggiamo ancora cosa ha da dirci il Salmo 25. Andiamo a leggere il versetto 6. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Il salmista qui parla non solo della bontà di Dio, ma anche della sua amorevole gentilezza. Per me è difficile distinguere le due cose, ma una buona definizione può essere quella data una volta da una bambina. Quando chiedi alla mamma una fetta di pane con la marmellata, e lei te la dà con un sorriso, questa è gentilezza. Non conosco un modo migliore per descrivere la differenza. Davide poteva dire questo in un tempo di difficoltà. Allo stesso modo, farà il rimanente del popolo di Israele nel momento della difficoltà. E questo parla ancora ai nostri cuori oggi. Ciò che era buono per i credenti del passato e che sarà buono per i credenti del futuro è buono anche per noi. Non vedo come si possa studiare i Salmi o la lettera ai Romani senza vedere che Dio ha un piano, uno scopo per la nazione di Israele nel futuro. Lui, il Signore, non ha ancora finito con il suo popolo, ma continuiamo la lettura che esprime una supplica nel versetto 7. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Davide chiese a Dio non solo di ricordarsi della sua misericordia e amorevole gentilezza, ma ora gli chiede di dimenticare qualcosa. Dice: non ricordarti dei peccati della mia gioventù, ma per favore, dimenticali. Poi Davide loda Dio per la sua bontà, per la sua misericordia. Dio è ricco in entrambe queste sue qualità. Ha abbastanza bontà e misericordia per noi oggi e ne avanzerà ancora per domani. Non so voi, ma io ho bisogno di molta misericordia e vorrei avere anche molta bontà, come abbiamo considerato nel Salmo 23, al versetto 6. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Nella seconda sezione di questo Salmo 25, Davide esprime la sua confidenza, la sua fiducia in Dio. Leggiamo subito i versetti 8 e 9. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. La bontà di Dio, il suo amore, la sua giustizia sono rivelati nel fatto che ha provveduto la salvezza per te e per me, nella persona del Signore Gesù. Com'è? Poteva dimostrare maggiormente il suo amore. Leggiamo ora i versetti 10 e 11. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, o Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Dio ci perdona per Cristo, non per i nostri meriti, perché non ne abbiamo alcuno e per questo noi non ci meritavamo il perdono. Ma come sappiamo che Dio ha perdonato Davide per la fede in lui, così, se abbiamo fede nel Signore Gesù Cristo, lui perdonerà anche noi. Riguardo al futuro del suo popolo, il popolo di Israele, Dio dice in Geremia 31, al versetto 34, «Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato». La lettura del Salmo 25 prosegue parlando dell'uomo, dicendo, «Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto». Ci sono molte persone oggi che sono solo punti di domanda per quanto riguarda la loro vita cristiana. Non capiscono questo o quel passo della Scrittura e non capiscono perché Dio faccia certe cose. Esse sono sempre in uno stato di incertezza. Ma il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Quando camminiamo con il Signore, molte volte non abbiamo bisogno di porre una domanda. Mettiamo con fiducia la nostra mano nella sua e camminiamo con Lui. Arrivando alla sezione finale di questo Salmo, ci troviamo di nuovo a guardare al tempo di tribolazione che arriverà per Israele nel futuro. Leggiamo quindi i versetti dal 15 al 17. «I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate. Liberami dalle mie angustie». Questa sarà la preghiera per il fedele rimanente di Israele durante il periodo della grande tribolazione che sta arrivando. Ma è anche una buona preghiera per noi quando attraversiamo delle difficoltà o abbiamo dei problemi. «Vedi la mia afflizione e il mio affanno. Perdona tutti i miei peccati». Quando siamo nei guai, siamo più portati a confessare i nostri peccati. «Guarda i miei nemici, perché sono molti. Mi odiano ad un odio violento. Proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso, perché in te confido. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te». Ora, ascoltate la conclusione di questo Salmo 25. «O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni». Tutti noi, che siamo figli di Dio, abbiamo dei problemi nel corso della nostra vita. E questa è una preghiera per noi. «O Dio, liberaci dalle nostre tribolazioni». «O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. E sono certo che l'interpretazione primaria di questo salmo riguardi proprio la nazione di Israele, ma certamente possiamo applicarlo anche a noi. Il Salmo 26, che ora consideriamo, ha come tema, come argomento, la preghiera del giusto nella persecuzione. Nel Salmo precedente abbiamo considerato come Davide confessò i suoi peccati, e Davide peccò molto, ma in questo Salmo egli parla della sua giustizia. Ebbene, non so voi, ma io ho una giustizia perfetta. E guardate che non è presunzione la mia, perché questa giustizia mi viene dal Signore per la fede che ho posto in Lui. Ecco cosa troviamo scritto a questo proposito in 1 Corinzi 1, versetto 30. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione e redenzione. Lui, il Signore Gesù, è stato reso per me giustizia, così come pure redenzione. Questo è ciò che significa pregare nel suo nome, presentare la sua opera, i suoi meriti e chi lui è. Leggiamo quindi i primi due versetti dal Salmo 26 di Davide. Fammi giustizia, o Signore, perché io cammino nell'integrità e confido nel Signore senza vacillare. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore. Questo è un salmo meraviglioso che parla del cammino di Davide. Egli, come del resto tutti gli uomini, commise un grave peccato, ma non continuò a vivere nel peccato. Pentendosi, lo confessò e fu perdonato. In questo modo Davide divenne il metro di misura per i re che lo seguirono. Se essi seguivano l'esempio di Davide, erano riconosciuti come dei buoni re. Il Salmo 26 ci riporta al primo Salmo, perché notate ciò che dice. Fammi giustizia, o Signore, perché io cammino nell'integrità e confido nel Signore senza vacillare. È stata grazie alla sua fede nel Signore se Davide non scivolò nel baratro senza fine del peccato. Non che lui fosse forte, infatti sapeva di non esserlo, ma sapeva anche che se avesse confidato nel Signore, lui lo avrebbe sostenuto. Il re Davide è un esempio per noi tutti. Egli peccò molto, ma si è anche sempre pentito amaramente dei suoi peccati, e Dio, nella sua grazia, lo ha sempre perdonato. Ora proseguiamo nella lettura dei versetti dal 3 al 5 del Salmo 26. Poiché ho davanti agli occhi la tua benevolenza e cammino nella tua verità. Io non siedo in compagnia di uomini bugiardi, non vado con gente ipocrita, detesto l'assemblea dei malvagi, non vado a sedermi tra gli empi. Questo salmo, come ho già detto, è simile al Salmo 1 nel contenuto. Davide dice: io cammino nella tua verità. Questa è un'affermazione positiva, mentre il Salmo 1 presenta il lato negativo quando dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. In più, Davide afferma: io non siedo in compagnia di uomini bugiardi, e neppure con gente ipocrita. Davide non sedeva con persone false, come scriveva nel Salmo 1, nel versetto che abbiamo appena letto. Leggiamo ora una serie di versetti dal 6 all'11 che ci dicono: lavo le mie mani nell'innocenza, e così faccio il giro del tuo altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, per raccontare tutte le tue meraviglie. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Non mettermi in un fascio con i peccatori, non associarmi agli uomini sanguinari, nelle cui mani è scelleratezza e la cui destra è colma di regali corruttori. Quanto a me, io cammino nella mia integrità. Liberami, abbi pietà di me. La fede di un uomo deve essere comprovata da una vita vissuta in modo giusto, secondo la volontà di Dio. Questa volontà è che tu creda nel suo figlio Gesù affinché tu possa essere perdonato, riconciliato con lui. Solo così tu potrai iniziare a vivere una vita giusta, perché sarai giustificato dal sangue di Cristo. Com'è importante questo salmo. Probabilmente la ragione per cui questo argomento non è così popolare oggi è perché mette l'enfasi su una vita che sia gradita a Dio. Ed essa lo sarà se tu sei nella volontà del Signore. L'ultimo versetto di questo Salmo 26 ci dice: il mio piede sta fermo in luogo piano, nelle assemblee io benedirò il Signore. Il mio piede sta fermo in luogo piano. Ciò significa che il suo piede era saldo, fermo, in un luogo sicuro, perché era stabilito sulla roccia, che è Cristo. Questo è il luogo piano di cui parla Davide in questo versetto. Quando ti trovi sul crinale di una collina scivolosa, è molto facile che tu cada e che poi ti faccia del male. Molte persone, che oggi si definiscono cristiane, si trovano in questa posizione. Essi scherzano con il peccato, non rendendosi conto che stanno giocando con il male, che li può rovinare. È importante avere i piedi in un luogo piano e sicuro. E questo luogo è il Signore Gesù. Dove ti trovi tu, oggi, amica, amico? La ragione per cui molte persone cadono e non si rialzano più è perché combattono le tentazioni da sole, senza l'aiuto di chi ha vinto il male, ossia il Signore Gesù. Ascolta cosa devi fare. Molte persone pensano che per essere cristiani si debba rinunciare alle soddisfazioni della vita che rendono felici, ma esse non sanno che l'infelicità è proprio l'avere voltato le spalle all'amore perfetto, cioè a Dio che li ama, li amati, a tal punto da punire suo figlio Gesù al posto loro, per salvarli, dando loro la vita eterna. Se tu che mi ascolti sei una di queste persone, fermati un momento e pensa a Gesù che muore sulla croce per scontare la tua condanna, il castigo che tu hai meritato a causa dei tuoi peccati. Chiedigli perdono per aver vissuto una vita ribelle, lontana da Lui. Accetta per fede il suo perdono e ringrazialo per quanto ha fatto. Digli di entrare nella tua vita, nel tuo cuore. Digli di diventare il tuo Signore, il tuo Salvatore, e di guidarti per il resto della tua vita. Se lo hai fatto, Egli ha ascoltato la tua preghiera, l'ha esaudita. Ora sei davvero in pace con Dio ed Egli vive in te. Ora hai veramente posto i tuoi piedi su un piano perfetto, su un piano che è Cristo stesso. Egli ti aiuterà, ti guiderà, Egli ti benedirà e rimarrà fedele fino alla fine della tua vita, per l'eternità. Possa essere questa davvero la tua esperienza personale. E con questo augurio, con questo invito a fare, a vivere questa tua esperienza con Dio, io mi fermo qua. Ti ringrazio ancora una volta per l'ascolto e ti invito a risentirci domani sera. Ciao.